I ragazzi abbiamo visto, si sono mossi e in compagnia di Don Roberto riprendono un po' i testi, le scritture che abbiamo appena ascoltato. E noi rimaniamo poi in compagnia di Bartimeo quest'oggi. È questa figura che il Vangelo ci ha fatto emergere in maniera così chiara, quasi ritagliata, in mezzo al testo che abbiamo appena ascoltato. Marco, evangelista, dà un particolare rilievo a questa figura e a questo racconto, perché se provassimo a sfogliare il Vangelo ci accorgeremmo che questo è l'ultimo incontro che l'evangelista Marco racconta prima che Gesù entri in Gerusalemme e raccoglie un po' il cammino precedente. Tra l'altro faccio notare che questo uomo mendicante, povero, ai margini della strada, cieco, Marco lo mette lì prima della passione quasi come l'immagine grande del discepolo, dell'uomo. E mi pare che sia tra l'altro estremamente interessante. A indicarci qualcuno, Marco si ferma su un cieco, povero, mendicante, che chiede l'elemosina e che sta fuori dalla strada, un emarginato. Lo mette lì, al centro, a raccogliere il cammino precedente e a dirti che bisogna andare avanti, bisogna continuare il cammino. Ci fermiamo proprio un attimo per cercare di cogliere un po' sta roba qui, che tra l'altro è costruita in maniera splendida. Penso se ripercorressimo il brano di Vangelo proprio anche un po' a immagini, ci accorgeremmo di come è costruito su una strada, prima di tutto. Una strada che non è una strada qualsiasi, perché è la strada che da Gerico va a Gerusalemme. È l'ultimo tratto di strada che separa da Gerusalemme, una strada desertica, ma che è segnata anche da tantissime vicende e che comunque ti sta portando ormai a Gerusalemme. Gesù sta giungendo a compimento del suo cammino. Noi non leggeremo le prossime domeniche il racconto dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme e poi la passione che leggiamo a Pasqua. Ci saranno ancora alcuni altri avvenimenti che leggeremo, ma questo però ci porta proprio lì, fuori dalle porte di Gerusalemme. Su questa strada l'abbiamo sentito, la folla e i discepoli che attorniano Gesù. C'è parecchio movimento attorno a Gesù, c'è trambusto. Il cieco è fuori dalla strada, isolato, grida, appunto, ed è questo grido che in qualche modo interrompe il trambusto. È una rottura, costituisce una rottura che vorrebbe essere messa a tacere, perché l'abbiamo sentito, gli dicono subito taci, fa silenzio, ma Gesù sente. E qui in maniera magistrale Marco fa fermare il brano, fa fermare, Gesù si ferma, è come se ci fosse proprio una rottura che mette Gesù in questo flusso di persone che stanno camminando con lui verso Gerusalemme, e nel trambusto c'è una fermata, c'è una rottura. Chiamatelo. Chiamarono il cieco, dicendogli: coraggio, alzati, ti chiama. Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Pochi verbi, ma che ti dicono immediatamente di un movimento repentino, di uno scatto, di un desiderio profondo e di una possibilità davvero forte di incontrare. E poi l'abbiamo sentito, le parole di Gesù, pochissime. Gesù gli disse: che cosa vuoi che io faccia per te? Mi permetto di fermarmi un attimo su questo perché mi sembra che sia una domanda di una bellezza sorprendente. Perché qui ti fa emergere immediatamente l'atteggiamento di Gesù nei confronti dell'altro, nei confronti di ciascuno, no? Lo sa bene, Gesù sta vedendo che è un cieco. L'ha visto, che mendicava. Però glielo chiede. Si ferma a interrogarlo. Lui deve dirsi. E mi pare che sia di una sottigliezza profonda questo, eh? È lui che deve dirsi, ma non perché Gesù vuole che a tutti i costi chieda qualcosa, ma perché è importante che ciascuno si dica: nessuno può sostituirsi a te, quello che tu hai nel cuore lo sai tu, e sei tu che in qualche modo devi mettere in gioco quello che tu senti. Sei tu che hai la possibilità di leggere in profondità te stesso e di consegnarti, se lo vuoi, se vuoi. E mi pare che ci sia sempre questo aspetto di profondo rispetto e di profonda delicatezza di Gesù nei confronti di ciascuno. C'è il rispetto perché sei tu che devi dirti, sei tu che devi leggerti, sei tu che hai la possibilità di dire quello che porti nel cuore. Hai la possibilità di dirlo, nessuno te lo impone. Rabbuni, che io veda di nuovo, e anche qui mi pare bellissimo, perché c'è certo la domanda di vedere, è lì per quello, ha chiesto quello, è cieco. E però la domanda non è solo quella. Qui probabilmente il cieco ha intuito, e lo intuisci subito dal modo con il quale una persona si rivolge a te, eh? Ha intuito che lì c'è qualcun altro che è interessato a lui, non semplicemente che gli può dare qualcosa. Rabbunì, maestro mio, è quello che il discepolo dice al maestro amato, questo, eh? Il cieco è già diventato in qualche modo discepolo. È già diventato uno che si è accorto di aver trovato un riferimento nella sua vita e sta già in qualche modo giocando una relazione, si sta già mettendo in gioco. E Gesù va, la tua fede ti ha salvato. Tra l'altro sarebbe interessantissimo fermarsi su questo perché ti rimanda immediatamente e fortemente al fatto che Gesù non vede i gesti che compie come un gesto di potenza, ma li vede addirittura come l'emergere della tua fiducia e come un riconsegnare a te la vita. Eppure questo mi sembra splendido. C'è un incontro che fa scattare la relazione, ma che ti fa intuire subito la qualità profonda della relazione, dove tu sei consegnato a te stesso nell'incontro con l'altro e l'altro ti si consegna come possibilità di aprire la vita, di aprire il cuore, di leggere con speranza la vita. È questo che sta avvenendo. E mi pare in maniera molto forte, tra l'altro, il testo ci consegna da una parte la possibilità di questo incontro con Gesù, ma dall'altra, immediatamente, penso anche la modalità con la quale a noi è dato di poter costruire relazione. Proviamo a immaginare e ripensare lo stile di Gesù di relazionarsi, no? Questa ospitalità grande, questa capacità di accogliere. Proviamo a pensare cosa vuol dire questo anche per noi, nelle nostre relazioni, no? Questa capacità di aprirsi all'incontro e di rispettare profondamente l'altro, di creare lo spazio perché l'altro si possa sentire a casa sua nell'incontro con noi, perché l'altro non si senta schiacciato o in qualche modo obbligato a dirsi o a esprimersi in un certo modo, ma sia rispettato per quello che è. E possa dirsi con libertà, si possa sentire riconosciuto per ciò che è. Proviamo a pensare cosa vuol dire questo, no? Nelle nostre relazioni tra marito e moglie, tra genitori e figli. Creare lo spazio per l'altro e custodire la relazione. Fare in modo che quel gioco lì di relazione sia rispettosa. Il mettermi a servizio di quella relazione. Il non aspettare sempre che sia l'altro a mettersi in sintonia con me, ma il creare io lo spazio della sintonia e lo spazio dell'incontro. Che cosa vuoi che io faccia per te? E penso si aprirebbero strade grandi, eh? Il rispetto dell'altro, la disponibilità al dialogo, all'ascolto profondo, ma proprio anche al dialogo, al dirsi le cose. Penso che una delle fatiche che facciamo maggiormente è proprio questa, quella di parlarsi seriamente, non delle tante cose che si vedono e si fanno, ma del dirci per quello che siamo. Il creare lo spazio perché, appunto, tra marito e moglie, tra genitori e figli, ci si possa dire, ci si possa ascoltare, non soltanto per quello che facciamo, ma per quello che siamo. E così anche nelle relazioni con gli altri, come comunità. L'imparare uno stile di relazione che vada in questa direzione sempre, no? Dell'ascolto, del rispetto. Tra l'altro sarebbe interessante, non voglio continuare molto, ma un attimo solo, sarebbe interessante vedere anche come la folla entra dentro il dialogo di Gesù e del cieco. È interessante perché inizialmente l'abbiamo sentito, la folla fa tacere il cieco. E dall'altra parte invece successivamente diventa tramite, coraggio, alzati, ti chiama. Mi pare sia sempre un po' la ricchezza e il rischio, no? Cioè della folla o della società, no? Questa possibilità di favorire o meno la crescita dell'altro, la crescita della persona, o l'interrompere, il coartare, no? La libertà. Però questo mi pare se da una parte avviene, e dall'altra parte mi pare ci mette in gioco perché ci domanda anche di lavorare su queste dimensioni, sull'aspetto sociale, no? Sul costruire degli spazi di relazioni che siano effettivamente rispettosi della persona, dell'altro, di ciascuno, soprattutto di chi è più povero, di chi è più fragile, di chi ha più bisogno. Quanta attenzione c'è nella nostra politica, nelle nostre attenzioni sociali a questo. Lo lascio qui, non voglio continuare oltre. Soltanto vorrei terminare guardando ancora un attimo a Bartimeo, no? Quest'uomo che alla fine ritrovi, dice il Vangelo, con una proprio semplicemente con una frase. Subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Quest'uomo che all'inizio era cieco, mendicante, fuori dalla strada. Alla fine è così, è l'uomo. L'uomo che può decidere di sé. L'uomo che sta dentro la strada e che ha deciso di seguire. E che vede. Sul vedere sarebbe interessante fermarci, perché c'è tutto quell'atteggiamento di speranza, no? Che si apre, del leggere la vita in un modo o in un altro, no? Che ci viene consegnato, ma lo consegno alla nostra riflessione, no? E se mai possiamo identificarci un po' con Bartimeo per riprendere il cammino noi pure, insieme con i nostri fratelli, insieme con tutti, dietro a lui, dietro a Gesù, chiediamo che la nostra umanità si costruisca pienamente. E lavoriamo perché questo si realizzi dentro la comunità e dentro la società.